Anche da parte mia un caloroso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Nella lettera agli Efesini troviamo una grande quantità di metafore. Nel capitolo 4 abbiamo visto come la Chiesa è stata definita un uomo nuovo e nel capitolo 5, quello che vedremo oggi, viene definito come una sposa. Ma l'enfasi nel capitolo 5 è sul futuro, in quanto la Chiesa sarà una sposa. Oggi non lo è. Attualmente è una persona nuova che cammina nel mondo, è fidanzata con Cristo, ma non ancora sposata. Il matrimonio non è ancora avvenuto, si verificherà dopo il rapimento. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: «Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». Così è scritto in Apocalisse 21, nei versi 2 e 9. Su questa terra dobbiamo camminare come una futura sposa. Per il momento siamo fidanzati. È ciò che Paolo scrisse ai Corinzi: «Perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo». Quando una ragazza è fidanzata e si sta preparando al matrimonio, non ha tempo da dedicare agli ex fidanzati. Sicuramente non uscirà stasera con uno di loro, domani sera con un altro e dopodomani con un altro ancora. È fidanzata. Non prova più alcun interesse per loro. Come possiamo noi, che siamo fidanzati con Cristo, vivere come vive il mondo? Un giorno saremo davanti a Lui, vivremo con Lui per tutta l'eternità e sarà il nostro Signore, il nostro padrone. Iniziamo a leggere i versetti 1 e 2 di Efesini capitolo 5. «Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave». Quel dunque collega questo brano con quello precedente in cui l'Apostolo ha considerato il cammino del credente e adesso continua a dare ordini relativi alla condotta cristiana. Questi ordini hanno una sicura influenza sulla Chiesa, la quale sarà presentata a Cristo senza difetto né macchia. Un tale alto e nobile obiettivo, che è assoluta opera di Cristo, è una forza che spinge una condotta casta qua giù. Abbiamo imparato che lo Spirito Santo dimora in ogni credente e ne è il sigillo. Ma abbiamo anche imparato che il credente può contristare lo Spirito Santo se indugia nelle cose citate nel capitolo 4, al verso 31. Tuttavia, non per questo perde il diritto di essere un figlio di Dio. I credenti hanno ricevuto il sigillo dello Spirito fino al giorno della redenzione, vale a dire il giorno in cui Egli stesso presenterà la Chiesa al Signore Gesù. È questo che dovrebbe regolare la nostra condotta. Il credente deve essere un imitatore di Dio in ogni sfera del cammino cristiano, e specialmente per quanto riguarda il perdono. I gentili, che inizialmente vivevano a un livello molto basso, sono stati ora elevati al piano dell'amore. Sono chiamati figli da Lui amati. Il livello d'amore al quale sono stati elevati è quello che Cristo ha manifestato quando ci ha amati, al punto di dare se stesso come offerta, come sacrificio per noi. Abbiamo letto: «E ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave». È un chiaro riferimento alla croce e rende la morte di Cristo più che una semplice esecuzione di un criminale. La croce rappresenta l'altare su cui è stato offerto l'agnello di Dio come olocausto. Quel sacrificio cancella il peccato del mondo, identifica Cristo con tutti i sacrifici offerti nell'Antico Testamento secondo il comandamento divino. Quei sacrifici puntavano a Lui. E proprio in considerazione della morte vicaria, ossia sostitutiva di Cristo sulla croce, che il credente deve raggiungere un livello d'amore tanto elevato. Non può camminare con uno Spirito Santo contristato, perché solo lo Spirito può recare questo frutto nella vita. Ricorda che nell'elenco dei frutti dello Spirito, riportato in Galati 5 al verso 22, l'amore è al primo posto. I peccati descritti nei versi 3 e 4 di Efesini capitolo 5 sono i più comuni nel mondo attuale. Leggiamoli. Come si addice ai santi: né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Tutti i peccati descritti in questi versetti hanno a che fare con forme basse di immoralità. Paolo dice che il figlio di Dio, il credente, non può avere a che fare con essi abitualmente. Basta indulgere un po' e l'anima ne soffre. L'ho detto tante volte, lo ripeto, se dopo aver peccato non stai male, allora c'è qualcosa che non va come figlio di Dio. Non credo ci siano alternative, ma se il tuo cuore ti condanna, allora puoi andare al padre, come fece il figlio prodigo. Tu sei un figlio del Padre Celeste e solo i figli desiderano andare alla casa del padre. Non ho mai sentito di un maiale che era custodito da questo figlio che volesse andarci. I peccati qui riportati caratterizzano le persone che non seguono il Signore. Quando, essendo credente, ti rivolgi a Dio per confessare i tuoi peccati, non farne un pacchetto che spedisci in tutta fretta al Signore. Non è un commercio all'ingrosso, piuttosto elencali uno per uno. Per esempio, se hai una lingua pungente, se le tue parole feriscono, di al Signore che quello è il tuo peccato. Confessare a Dio ogni singolo peccato ristabilisce la comunione con Lui. Può capitare che il credente cada in uno di questi peccati, ma quando succede deve confessarli a Dio, parlarne con Lui. Fenelon, un commentatore biblico, illustra il concetto in questo modo. Racconta a Dio ciò che è nel tuo cuore, come si fa con un caro amico quando si raccontano i propri dolori, le proprie gioie. Parlagli dei tuoi problemi affinché possa confortarti. Parlagli delle tue gioie affinché possa darti il giusto equilibrio. Rivelagli i tuoi desideri affinché possa purificarli. Parlagli delle cose che non ti piacciono perché possa aiutarti a conquistarle. Raccontagli delle tue tentazioni perché possa proteggerti da esse. Mostragli le ferite del tuo cuore perché possa guarirle. Metti a nudo la tua indifferenza nei confronti del bene, le tue inclinazioni depravate verso il male, la tua instabilità. Digli come l'amore per te stesso ti rende ingiusto nei confronti degli altri, come la vanità ti induca a essere poco sincero, come l'orgoglio ti nasconda a te stesso e agli altri. Se ti scarichi in questo modo della tua debolezza, dei tuoi bisogni, dei tuoi problemi, allora avrai sempre molto da dire. Gli argomenti non si esauriranno mai, saranno continuamente rinnovati. Le persone che non hanno segreti per nessuno non cercano argomenti di conversazione. Non pesano le parole perché non hanno nulla da nascondere e non cercano cose da dire. Tirano fuori semplicemente ciò che pensano, parlano per l'abbondanza del loro cuore senza riflettere. Beati sono coloro che hanno un rapporto con Dio così familiare, senza riserve. Il grande bisogno di tutti i credenti è andare a Dio per raccontargli ciò che hanno nel cuore. Qualcuno potrebbe dire: non è possibile che dei cristiani commettano peccati simili. Non è così. Capita che i credenti cadano in questi peccati e molti credono di aver commesso un peccato imperdonabile, ma si sbagliano. C'è un modo per tornare a Dio. La fornicazione è ormai una norma di condotta oggi, non la si considera un peccato tanto grave. Quando la terribile immoralità dei nostri giorni ha cominciato a insinuarsi, è stata definita la nuova moralità. Per fare un esempio forse banale, tempo fa molti rimasero stupiti quando appresero che nei dormitori delle università uomini e donne dormivano nello stesso edificio ma su piani diversi. Oggi le cose sono cambiate, uomini e donne sono compagni di stanza. Io mi attengo alla Bibbia. Fornicare è peccato. A prescindere da dove ti trovi o chi tu sia, se stai vivendo nella fornicazione, pecchi. Devi rivedere la tua posizione di figlio di Dio. Qualcuno potrebbe ribadire: un momento, poco fa hai detto che un credente può confessare il proprio peccato e così tornare in comunione con Dio. È vero, ma è anche vero che un credente non può confessare un peccato e poi persistere di continuo in esso. Non è una dimostrazione del suo essere un figlio di Dio. Impurità comprende questo termine ogni forma di immoralità, avarizia. Si tratta di un desiderio avido e non solo di danaro o ricchezza materiale. Per esempio, il desiderio di essere superiore a qualcun altro, oppure ambire in modo ossessivo il possesso di una casa o una posizione. Alcuni aspirano a diventare presidenti di qualcosa. Naturalmente il termine include l'avidità per il denaro. È stato detto che l'avaro pensa che i soldi sono piatti, così da poterli ammucchiare, mentre lo spendaccione pensa che siano rotondi, così da farli rotolare. In ogni caso, sia che si ammucchino, sia che si spendano, essere avari significa raggiungere tutti gli obiettivi per i propri fini egoistici. C'è chi cerca di raccogliere insieme tutti gli onori di questo mondo. Conosco persone che non penserebbero mai di rincorrere le ricchezze per non commettere un peccato, ma che bramano una posizione di prestigio. L'avarizia è un bruttissimo peccato che fa parte della nostra vecchia natura. Sia neppure nominata fra di voi. Questa frase significa che non bisogna parlare di questi peccati con approvazione o desiderio. È un modo di dire, come quando diciamo: vuoi fare quella cosa? Non pensarci nemmeno. Oscenità. È il massimo della depravazione. Si riferisce alle cose più sporche, basse, di cui oggi si parla in modo tanto disinvolto. Parole sciocche. Significa godere o vantarsi del peccato. Hai mai sentito qualcuno vantarsi di quanto ha bevuto a una festa, per esempio? O delle sue conquiste in campo sessuale? Questo è un parlare sciocco, volgare. Parole volgari, vale a dire parole che mettono in luce la sensualità, l'immoralità. Ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Questo deve essere il contesto delle conversazioni dei cristiani. È bene che anche noi prendiamo l'abitudine di ringraziare il Signore apertamente nelle nostre conversazioni, non come un modo di dire, ma sinceramente, dal cuore. Al versetto 5 troviamo il motivo di queste raccomandazioni che Paolo ha fatto agli Efesini. Leggiamo fino al verso 10. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. È evidente che nessun uomo che pratichi questi peccati normalmente apparte nel regno di Cristo o di Dio. Se lo fa un cristiano, non sta dando certamente una buona testimonianza di ciò che è, e qualcuno potrebbe mettere in dubbio il fatto che davvero sia un figlio di Dio. Vivere nella corruzione della carne significa porsi fuori dei confini che delimitano i figli di Dio. Considerando che l'ira di Dio si manifesta sui non credenti a motivo proprio di questi peccati, ne consegue che i cristiani non possono commetterli senza incorrere nella disapprovazione, nel giudizio di Dio. Se questa persona è davvero un figlio di Dio, sarà giudicato. Ricordi senz'altro che Dio giudicò Davide. Quando il re cadde in peccato, il Signore lo punì e ci furono delle conseguenze pesanti che non furono rimosse dal suo pentimento e dal perdono di Dio. Scrive Paolo in 1 Corinzi 11, nei versi 31 e 32. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Ci sono peccati che lasciano un segno indelebile nella nostra vita o in quella di altre persone verso le quali abbiamo peccato, o che comunque sono rimaste coinvolte nel nostro cattivo comportamento. Paolo ricorda ai credenti la loro condizione prima della conversione. Non solo erano nelle tenebre, ma erano tenebre essi stessi. Di solito affermiamo che i non credenti sono nel buio. In realtà la loro situazione è ben peggiore. Eravate tenebre, dice il versetto 8, ma ora siete luce nel Signore. Ciò vuol dire che dobbiamo riflettere colui che è la luce del mondo. Paolo mette in evidenza qual è il frutto della luce, le sue caratteristiche, vale a dire tutto ciò che è bontà, che significa cordialità, gentilezza, benevolenza. giustizia, cioè rettitudine morale, verità, con particolare riferimento alla sincerità e alla genuinità. Il credente deve provare la sua fede in modo tale da capire se è nella volontà di Dio e quindi se gli è gradito. Ricorderai che in 1 Giovanni 1, al verso 7, è scritto che dobbiamo camminare nella luce come Egli è nella luce. Qualcuno ha chiesto cosa significa camminare nella luce di Dio. Qui è la parola di Dio che lo spiega. Camminare nella gentilezza, nella bontà, camminare nella giustizia, nella rettitudine morale, nella verità, che corrisponde alla sincerità e alla genuinità. Ed è così che dobbiamo camminare 7 giorni alla settimana, non solo la domenica, e 24 ore ogni giorno e 60 minuti ogni ora. Il discorso prosegue nei versetti dall'11 al 13 di Efesini capitolo 5. Leggiamoli. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste. Noi non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Un figlio di Dio non può avere a che fare con le opere delle tenebre, così come nel mondo fisico non possono coesistere la luce e le tenebre. È vergognoso, abbiamo letto, perfino parlare delle cose che fanno di nascosto. Piuttosto dobbiamo denunciarle o condannarle. Questo significa che il cristiano deve smascherare i peccati mediante una vita decisamente differente nel suo modo di essere, piuttosto che con delle prediche. L'arrivo della luce mette in mostra, manifesta tutto ciò che prima era nascosto dalle tenebre. Non tutti siamo dei predicatori, ma tutti siamo chiamati a essere la luce del mondo. Ricorda quindi che il buio non si dissipa con le prediche, ma con la luce. Questo si collega a quanto è detto nel versetto 14. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. La luce è simbolo di ciò che si vede. Ciò che è detto, risvegliati, potrebbero essere le parole di un canto cristiano primitivo. In ogni caso, in questa frase vengono usate 3 metafore. Queste metafore indicano l'avvicinarsi, il rivolgersi a Dio, il risvegliarsi, il risorgere e l'essere inondati di luce, tutto come all'inizio di un nuovo giorno, di una nuova vita, ormai non più nascosta, non più messa nelle tenebre. A questo punto iniziano una serie di indicazioni che riguardano questa vita nella luce. Iniziamo a leggere i versetti dal 15 al 17, sempre da Efesini, capitolo 5. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Ecco un altro ordine relativo alla condotta del credente. Egli deve camminare con saggezza, rivelando l'urgenza del momento, l'importanza di vivere per Dio. L'obiettivo è rimanere nella volontà di Dio. Egli cammina nella volontà di Dio come un treno corre sui binari. Il suo modo di vivere dimostra che appartiene davvero a Cristo. In un luogo dove si fanno affari, per esempio un negozio, il venditore è una persona sempre attiva, dinamica. Come si comporta un figlio di Dio al di fuori degli affari personali? È dinamico? Vive per il Signore? Il credente deve camminare in questo mondo dimostrando di appartenere a Cristo. Si dice che un italiano non ha bisogno di dire di esserlo, basta guardare come muove le mani quando parla. Ebbene, un figlio di Dio si deve riconoscere dalle sue azioni anche senza che lo dica. Dobbiamo tutti badare bene alla nostra condotta. Mi fermo qui con questa esortazione, vi ringrazio per essere stati ancora una volta all'ascolto e appuntamento a lunedì prossimo.